Radio Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Radio Pirata, la radio nella radio.
E pronti a salpare nuovamente con Radio Pirata, la radio nella radio, sui mari di astaradio.com e di Radio RCS. Ben ritrovati a bordo, io sono Gabriele, con me anche oggi la ciurma composta da Gioacchino Stallone, da Luca per Topos in Fabula e dal cameo di Anna. Avremo una puntata bella ricca, soprattutto nella prima parte dedicata alla radio, perché ci occuperemo di una bellissima notizia, una bella segnalazione, una nuova trasmissione italiana in onde corte. Avremo una puntata un po' monotematica, probabilmente sulla questione di Radio Capodistria, con trasmissioni a rischio, novità e storia della famosa emittente legata anche alle radio private italiane negli anni 80, alcuni aggiornamenti e alcune considerazioni. Vi parlerò anche di HumHub, che è un nuovo social network dedicato ai radioamatori, e una parentesi purtroppo triste perché la radiofonia piange la scomparsa di Pietro Fioravanti, fondatore della famosissima radio Peter Flowers. In apertura voglio ringraziare invece Dario Villani per avermi ospitato nel suo Radio Magazine, trasmissione dedicata alla radio e alla comunicazione, di cui vi ho già parlato nel nostro programma e che ben presto avremo la possibilità di conoscere meglio grazie appunto a Dario, che sarà nostro ospite prossimamente. Trovate la mia chiacchierata sul sito di Radio Magazine, che è radiomagazine.net, oppure sul canale ufficiale, che è il canale di YouTube Radio Magazine Official, assieme a tantissimi altri speciali interessanti, come ad esempio vi segnalo la recente trasmissione che è stata dedicata al giorno della memoria e molti altri servizi. Iniziamo con un bel po' di buona musica, mettiamo subito Wilson Pickett, Mustang Sally. Slow your Mustang down. E dopo questo inizio musicale molto bello e pimpante, Wilson Pickett, Mustang Sally, la notizia davvero pimpante e felice è quella che arriva dagli amici di Radio Notizie, notizia che comunque ha circolato bene in tanti gruppi di appassionati. Voglio ringraziare per primo Dario Gabrielli che appunto mi ha fatto notare questa bellissima segnalazione. Tra l'altro, a proposito di Radio Notizie, vi ricordo con l'occasione che potete scrivere per qualsiasi informazione a radionotizie@hotmail.com oppure cercare la pagina Radio Notizie su Facebook, e che il prossimo numero di Radio Notizie uscirà nei primi giorni del marzo 2020, quindi potete anche inviare eventuali collaborazioni con articoli riguardanti le emittenti internazionali, le recensioni dei ricevitori, gli ascolti e le ricezioni delle QSL sempre allo stesso indirizzo, quindi radionotizie@hotmail.com. E arriviamo a questa bella segnalazione che ci riempie di gioia, perché finalmente c'è una nuova trasmissione in onde corte in italiano. C'è ancora, infatti, come recita questo comunicato, chi crede nelle onde corte e soprattutto scommette addirittura su nuove trasmissioni nella lingua di Dante. Tornano infatti le voci della IBC, ovvero l'Italian Broadcasting Corporation, in un nuovissimo spazio in lingua italiana sulle frequenze di Shortwave Radio dalla Germania. Il programma di un'ora si chiamerà Scorribande e andrà in onda ogni, attenzione, segnatevi, sabato alle 22 UTC su 3975 kHz, la domenica alle 9 UTC su 3975 kHz e 6160 kHz, il lunedì alle 10 UTC su 3975 kHz e 6160 kHz, alle 16 UTC sempre del lunedì su 3975 kHz e sulla stessa frequenza, quindi 3975 kHz, sempre di lunedì ma alle 21 UTC, e poi c'è la possibilità di ascoltarla il mercoledì alle 13 UTC sempre su 3975 kHz e 6160 kHz. Ascolterete Saverio Masetti, Manlio Candelli e Gabriele Z3 GOM, che vi accompagneranno ancora una volta attraverso notizie, attualità e curiosità dal mondo della radio, dei VCL e dei radioamatori. E non mancheranno anche le repliche delle più interessanti trasmissioni andate in onda sulla Italian Broadcasting Corporation fin dal 1979. I trasmettitori di un kilowatt di potenza di shortwave radio sono localizzati in Bassa Sassonia, nel nord della Germania. L'ascolto dovrebbe essere abbastanza agevole, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, ma probabilmente potrebbe raggiungere anche la parte più meridionale della penisola. Per questo sono previste varie repliche in diversi orari, come abbiamo visto appunto prima dalla scheda, su ambedue le frequenze dei 3975 kHz e dei 6160 kHz. Un invito a segnalare la qualità della ricezione scrivendo a scorribande@shortwaveradio.de. I rapporti di ricezione corretti saranno confermati con la EQSL ufficiale di Shortwave Radio. Appuntamento dunque con Shortwave Radio da sabato 15 febbraio con Scorribande. Se volete maggiori informazioni, www.shortwaveradio.de. Davvero in bocca al lupo per questa bella, bellissima iniziativa. Ci voleva davvero una nuova trasmissione in italiano in onde corte, e sarà sicuramente piacevole, visto che le persone sono poi quelle che hanno dato vita al progetto Italian Broadcasting Corporation. Ne abbiamo parlato tante volte, sono davvero state trasmissioni bellissime, quindi sicuramente ritroveremo on air quella professionalità. Ancora in bocca al lupo, adesso torniamo alla nostra musica, facciamo una piccola pausa musicale con gli Eroes del Silenzio, La Carta.
Contestar, y pedazos al viento nos separarán. Hombre, casa en país, lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompí recuerdo pensar. pensando acabar de una vez. Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio. Lo quiero tener, pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos?
E dopo gli Eroes del Silenzio, dopo aver parlato di onde corte, torniamo su altre bande, questa volta con un comunicato pubblicato ufficialmente sul sito di capodistria.rtvslo.si il 28 gennaio 2020. E qui apriamo un po' il tema principale del nostro appuntamento, perché c'è paura e preoccupazione, come sottolinea il titolo, per lo spegnimento di Radio Capodistria. Le redazioni di Radio Capodistria esprimono preoccupazione e paura per l'ipotesi trapelata in questi giorni di togliere all'emittente la frequenza dei 103.1 MHz situata sul Monte Nanos. Alcune iniziative prese negli ultimi giorni da parte della dirigenza della radiotelevisione slovena nel contesto del contenzioso italo-sloveno sulla regolamentazione delle frequenze lungo il confine stanno mettendo di fronte all'intenzione di togliere Radio Capodistria da uno dei suoi vettori più importanti di trasmissione, da una frequenza che permette alla radio di essere presente su gran parte del territorio del Friuli Venezia Giulia e in Istria. Ora, senza entrare nel merito del contenzioso italo-sloveno sulle frequenze radiofoniche confinarie, una situazione che sta causando difficoltà da una e dall'altra parte del confine, e auspicando che la materia venga presto regolata nel rispetto delle leggi e delle soggettività radiofoniche dei due paesi, le redazioni esprimono perplessità e amarezza per la facilità con cui si sarebbe disposti a sacrificare la voce di una minoranza con una palese violazione dei suoi diritti fondamentali in un contenzioso che le è estraneo. Togliere a Radio Capodistria, si legge in questo comunicato, la sua frequenza radio più importante equivale in pratica al suo spegnimento nel contesto transfrontaliero, al suo oscuramento, al suo allontanamento dalla nazione madre e dai suoi numerosi ascoltatori, come è emerso da tutti i sondaggi fatti negli ultimi anni. In un anno, questo 2020, in cui i rapporti italo-sloveni segnano un ulteriore passo avanti nella qualità del dialogo, soprattutto in materia di minoranze, in luglio ad esempio è previsto un incontro tra i capi di Stato di Italia e Slovenia che sancirà il ritorno del Narodni Don di Trieste alla minoranza slovena, togliere la più importante frequenza dell'emittente, che tra l'altro ha celebrato i 70 anni di attività, equivale ad un atto di censura e di ghettizzazione. Questo è il comunicato ufficiale firmato dalle redazioni di Radio Capodistria. Ma attenzione, perché dallo stesso sito però un aggiornamento recente dice che il direttore generale della radiotelevisione slovena, Igor Kadunk, in una nota inviata in risposta alle domande dei colleghi di Radio Koper, precisa che se ci fossero cambiamenti in vista l'opinione pubblica ne sarebbe stata informata. Le paure, precisa il direttore, sono infondate perché la radiotelevisione di Slovenia intende fare tutto il possibile per trovare una frequenza adeguata. Solo se ciò non fosse possibile si legge nella nota, sarà necessario trovare con gli altri organismi dello Stato altre soluzioni. Kadunk rivela che non c'è nessun pericolo che non ci sia la diffusione del segnale di Radio Capodistria da quei trasmettitori che consentono di svolgere all'emittente il ruolo previsto dalla legge. In un ulteriore aggiornamento, perché queste cose si stanno susseguendo davvero alla velocità della luce, o insomma da qualche ora in qualche ora, sempre pubblicato sul sito ufficiale, si parla di questo contenzioso italo-sloveno sulla regolamentazione delle frequenze lungo il confine. Ebbene, la radiotelevisione slovena ha interrotto le trasmissioni al momento sui 97.1 MHz, il segnale dell'emittente copriva anche a ridosso del confine con l'Italia, in forma limitata, arrivando fino ad alcune località frontaliere del vicino Friuli Venezia Giulia, come Opicina, Prosecco e Santa Croce sull'altopiano carsico. La frequenza era stata assegnata nel 2008 con scadenza decennale. Successivamente sono sorte complicazioni per ottenere il prolungamento del permesso, in quanto la frequenza in questione non è stata armonizzata internazionalmente tra Italia e Slovenia. L'agenzia slovena per la rete di comunicazioni e diffusione, competente appunto per il rilascio delle frequenze, ha fatto richiesta di proroga all'ente nazionale italiano di ripartizione delle frequenze, ottenendo però una risposta negativa. I contatti comunque proseguono, quindi in attesa di altri aggiornamenti, con la speranza che la situazione possa essere risolta senza grossi danni, teniamo anche sempre le dita incrociate, soprattutto per la frequenza che noi appassionati amiamo in modo particolare, ovvero sia quella delle onde medie dei 1170 kHz.
And give me a moment, your moves are so raw. I've got to let you know, I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Let you know, you are my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat.
Let you know, you're one of my kind. Dopo gli In Excess, ancora notizie riguardanti Capodistria, questa volta arrivano dal portale Italia Radio per il ritorno sul satellite, ma non per l'Italia, e anche dal prestigioso portale la segnalazione appunto della situazione di preoccupazione per l'FM che abbiamo descritto poco fa. Notizie contraddittorie giungono da Capodistria, mentre è stata annunciata infatti la ripresa delle trasmissioni via satellite da Eutelsat 16 gradi est e la diffusione del segnale televisivo via cavo in Croazia, a rischio appunto ci sarebbe, come già detto, la storica frequenza FM dei 103.100 MHz a causa di questo contenzioso italo-sloveno sulle frequenze transfrontaliere. Due situazioni che cancellano quasi del tutto la presenza di radio e TV Capodistria dal panorama dei media italiani. La ripresa delle trasmissioni satellitari è stata annunciata da una nota dell'Unione Italiana. L'Unione Italiana, che anche in questi mesi ha operato in stretta sinergia con la dirigenza del Centro Regionale Radio Televisivo Cooper Capodistria e con la dirigenza dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria, grazie alle nuove e più complete modalità e innovazioni individuate, sono state compiute delle verifiche. Sarà così in grado di finanziare integralmente il progetto, avvalendosi dei mezzi che lo Stato italiano destina alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia, per un importo analogo a quello stanziato nel piano finanziario per il 2020, approvato il 18 dicembre scorso dall'Assemblea dell'Unione Italiana. Il progetto, pertanto, dal costo complessivo notevolmente più contenuto delle precedenti trasmissioni satellitari sul canale Hotbird 13 gradi est, ben più ampio e rivolto ai destinatari principali, ossia alla nostra comunità nazionale sul suo territorio di insediamento storico e nei paesi successori alla ex Jugoslavia, prevede infatti la trasmissione IPTV dei programmi radiofonici e televisivi via cavo in Croazia, e da qui la loro ritrasmissione satellitare su Eutelsat 16 gradi est. In questo modo i programmi italiani radiotelevisivi dell'emittente di Capodistria saranno fruibili nuovamente anche in Italia. Il progetto, conforme a quanto deliberato sull'argomento nel corso della settima sessione ordinaria della nostra massima assise il 19 novembre 2019 a Capodistria, dovrà ora passare al vaglio della giunta esecutiva e dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Sarà quindi concesso al Comitato di Coordinamento per le attività in favore delle comunità nazionali italiane in Slovenia e Croazia per la sua disamina e il suo successivo inserimento nella relativa convenzione per l'anno 2020. In questo modo i mezzi dell'accordo, inizialmente destinati al cofinanziamento del satellite e attualmente congelati presso l'Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia, ammontanti a 70.000 euro, potranno essere impiegati per le necessarie assunzioni e il turnover nei programmi italiani di RTV Capodistria. Si tratta di un risultato importantissimo. Assieme a Marco Gregoric, titolare del preposto settore della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, si sono impegnati notevolmente per poterlo raggiungere, operando intensamente con incontri, missioni e contatti a tutti i livelli governativi, parlamentari e politici presso tutti gli interlocutori istituzionali. Di fatto però TV Capodistria non sarà ricevibile in Italia se non dai pochi che hanno la parabola puntata su Eutelsat 16 gradi est, i cui programmi sono diretti all'ex Jugoslavia e non hanno mai interessato il pubblico italiano. Con questa soluzione inoltre non ci sono possibilità di rivederla nell'ambito del ben più popolare servizio di TVSAT insieme alle altre emittenti dell'area italiana sul satellite Eutelsat 13 est. Come sempre, per aggiornamenti e per restare informati su questa questione e molte altre, vi invito a seguire il notiziario di Italia Radio, che si trova all'indirizzo podcast.italaradio.org oppure cercando Italia Radio sulla piattaforma o app di Spreaker. Local drink. Dopo questa bella pausa musicale con Don Henley su Radio Pirata, la radio nella radio, andiamo a concludere questa parte abbastanza cospicua dedicata a Radio Capodistria, a Radio Televisione Capodistria, che appunto in questo momento sta vivendo dei momenti di incertezza. Ma attenzione, insomma, nulla è perduto, perché come abbiamo sentito dai vari aggiornamenti stanno lavorando per cercare appunto degli accordi. Torniamo invece indietro nel tempo grazie a Massimo Lualdi, che firma questo interessante articolo del 21 febbraio 2009 pubblicato su newslinet.com, e questo articolo ci porta in un passato molto interessante che riguarda la storia della radiotelevisione italiana anni 80 insieme a Radio Capodistria a Milano. Radio Capodistria inizia le proprie trasmissioni con il nome di Radio Trieste Zona Jugoslava il 25 maggio del 1949. Inizialmente la programmazione è suddivisa in tre lingue diverse: sloveno, italiano e croato. Della storia comunque di Radio Capodistria ci siamo occupati con una puntata un po' di tempo fa, ma è giusto per riportarci un po' indietro e per capire la sua storia e i collegamenti con la radio italiana. Questo articolo di newslinet.com è davvero interessante. Dal 1956 viene rimossa la lingua croata e dal 1979 le trasmissioni in lingua italiana e slovena iniziano ad essere emesse su frequenze diverse. È più o meno in quel periodo che, come era accaduto con Radio Monte Carlo, le emittenti private private si accorgono delle potenzialità editoriali e commerciali della ripetizione in FM di prodotti esteri in lingua italiana di qualità difficilmente eguagliabile dallo standard delle stazioni libere del tempo. Quindi era davvero una cosa interessante, perché ci si trovava tra le mani, per le orecchie, dei prodotti davvero interessanti, dei servizi ben fatti da poter ritrasmettere in FM nel territorio italiano. Dall'altra parte, a Capodistria, come appunto si era fatto a Monte Carlo, si guardava all'esplosione di emittenti in Italia come ad un possibile bacino alternativo di ascolto conseguibile a costo zero. In pratica, insomma, io ho la frequenza, io ho la radio, posso trasmettere i tuoi programmi e tu, Capodistria, hai la possibilità di irradiare i tuoi servizi appunto in altre località, veramente a costo zero. E quindi sulla base di tale considerazione che a Capodistria, città situata nell'attuale Slovenia, a pochi chilometri dal confine italiano, si avviano dialoghi con le stazioni private italiane in cerca di contenuti che possono conciliare l'esigenza della trasmissione estera e di fare ingresso in zone dell'Italia non servite direttamente dai propri trasmettitori. Si parlava appunto all'epoca, ma anche attualmente, nonostante le notizie che vi abbiamo dato prima, dei 103.1 MHz da il Monte Nanos, dai 1170 kHz in AM e 97.7 FM della Croce Bianca e 103.6 un'altra postazione. Ovvio che in cima alla lista delle priorità istriane vi siano state le città italiane più popolose e politicamente e commercialmente interessanti, come Milano, Roma in primis. Partono quindi i contatti con le radio milanesi interessati ad una collaborazione. La preferenza è data naturalmente alle stazioni già dedite al parlato, visto che il palinsesto della stazione estera era quasi esclusivamente di trasmissioni appunto talk. Dopo infruttuose trattative con alcune storiche stazioni meneghine, la scelta cade su Radio Super Milano, un'emittente libera fondata da Alberto Contri e riconducibile a Comunione e Liberazione, in onda su Milano e parte della provincia dal 1977 su 102.7 e 105.100 MHz. Così, ma solo nel 1983, complici dei problemi tecnici, Radio Capodistria sbarca sulla FM milanese. Il sodalizio continua, ma per breve tempo, in quanto Radio Super Milano presto cesserà l'attività cedendo le frequenze a Radio Press Panda, a cui succederà Radio Z, e Teleradio Stereo Roma, a cui subentrerà invece LiveGate, della quale vi ho parlato alcune settimane fa. Radio Capodistria tuttavia tornerà in onda a Milano qualche anno dopo, esattamente nel gennaio del 1986, sulle frequenze di un'altra storica stazione, Radio Superstar 106, già Radio Superstar International, che ne veicolerà le trasmissioni per diverso tempo. Per l'occasione Superstar, il cui potente segnale a 106 MHz era diffuso in tutta la città e in gran parte della provincia dall'ambita postazione del grattacielo Breda, in provincia era in funzione invece l'impianto a 92.4 da Bareggio, già di Radio Atlantic, e un debole 90.2 da Cesano Boscone, avevano trasferito gli studi in piazza Gramsci 2, ristrutturando il palinsesto locale, cioè le finestre milanesi della programmazione di Capodistria, curando il programma Milano Oggi, che andava in onda alle 10.05 e alle 18.33, e la programmazione musicale notturna, che non era presidiata dalla stazione estera. Nei casi in cui le trasmissioni venivano realizzate a Milano, si poteva parlare di Radio Superstar Capodistria, spiegava a Mille Canali Vicentini. Quando invece si limitava a ripetere il segnale jugoslavo, la denominazione si invertiva in Radio Capodistria Superstar. Ironia della sorte, Radio Capodistria sarà scalzata poco tempo dopo dai 106 MHz dalla vicina, geograficamente parlando, Radio Italia Network di Udine, che concluderà con Superstar un accordo di franchising che durerà fino al 1990. Questi appunto erano questi esperimenti e queste finestre di Radio Capodistria che erano presenti appunto nell'etere milanese grazie a questi interessanti accordi. Mettiamo gli Oasis come pausa musicale e tra poco invece vi parlerò di un social network molto interessante dedicato ai radioamatori.
Tell today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Faccio un'altra capatina sul blog dell'Associazione Italiana Radio Ascolto, l'AIR, che ha questo blog all'indirizzo air-radiorama.blogspot.com, dove ho incontrato una segnalazione molto interessante per un nuovo social network dedicato al mondo dei radioamatori. Si tratta di HumHub, precisamente Ham-Hub, che è un nuovo social network dedicato ai radioamatori, agli amanti delle radiocomunicazioni, anche professionali del settore, ed è una piattaforma che nasce come luogo di incontro e interazione, che consente di dare spazio a idee, ad emozioni, a condividere pensieri, progetti, file multimediali, arricchire a piacimento la propria bacheca con post e contenuti di vario tipo. L'area social consentirà di seguire altri utenti e inviare richieste di amicizie, scambiare relazioni o messaggi, lasciare commenti e creare gruppi dove invitare amici a farne parte, un po' come funziona appunto con Facebook, ma questo è espressamente dedicato ai radioamatori. Am-Hub offre anche un'interessante area annunci, il classico mercatino, dove ogni appassionato potrà pubblicare le proprie inserzioni di vendita. A breve sarà anche disponibile un'area dedicata al forum di discussione per condividere topic e scambiare esperienze, consigli e materiale di vario tipo come schemi elettrici, soluzioni, progetti, idee più in generale. La piattaforma rappresenta una grande opportunità di incontro per gli utenti, visibilità per i laboratori e per i negozi del settore che potranno dare ulteriore spazio alle loro proposte per tutti gli appassionati, sempre interessati ovviamente a migliorare il loro meraviglioso angolo, lo shack del divertimento. Tutto ciò è assolutamente gratuito e in forma sperimentale. Grazie al prezioso contributo di ogni iscritto si potrà migliorare costantemente la piattaforma, rendendola sempre più performante e aderente alle esigenze degli appassionati. Vi invitiamo ad accedere alla pagina tramite l'indirizzo www.ham-hub.com per creare l'account e popolare insieme a tutti gli appassionati questa straordinaria comunità in crescita. Ham-hub è presente ovviamente anche su Facebook con una pagina informativa. Ci sentiamo a questo punto in REM, The One I Love.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
E dopo i Rem The One I Love facciamo un salto sul sito www.fm-world.it, perché come dicevo all'inizio purtroppo c'è una pagina triste che riguarda l'FM storica italiana. La radiofonia italiana piange infatti la scomparsa di Pietro Fioravanti, fondatore di Radio Peter Flower, radio dal 1979 al 1993 molto molto apprezzata. L'emittente milanese è stata una delle più popolari e amate del nord Italia. Moltissimi gli speaker che hanno trasmesso dalle sue frequenze e che ricordano il lungimirante editore. A darne notizia sui social è stato Franco Lazzari, una delle tante voci, tra l'altro bellissima voce, dei popolari programmi di Peter Flower. Nella vita, scrive, ci sono momenti belli e tristi, ed oggi per me è un giorno triste, scrive Lazzari. Pietro Fioravanti ci ha lasciato qualche giorno fa. La moglie Marina, con un messaggio da Orlando, Florida, mi ha comunicato questa notte la triste notizia, scrivendomi anche di avvisare tutti i ragazzi di Pietro e gli amici di Radio Peter Flower. Franco Lazzari aggiunge che Pietro è stato il fondatore e l'anima di Radio Peter Flower, una radio che mi ha dato tanto, continua nel suo post ed è parte della mia vita. Per questo sarà sempre nel mio cuore, come sempre con me il ricordo di Pietro e della sua pipa, e come direbbe lui, lo spettacolo della radio deve continuare. Queste appunto le parole scritte da Franco Lazzari sui social network. Parlando invece di questa radio, è stata un'emittente fondata a Milano il 3 settembre del 79 per iniziativa appunto di Pietro Fioravanti, che era un negoziante di calzature che commercializzava scarpe e borse con il marchio Peter Flower, nome inglese di Pietro Fioravanti. Ai tempi erano molto noti questi prodotti. La prima sede fu in Piazza delle Bande Nere a Milano, in casa dello stesso Fioravanti. Il primo nome dell'emittente fu Radio Giungla, pochi mesi dopo, con un trasmettitore da 1 kW Itelco in via San Michele dal Carso 2. Nel retro del negozio di Fioravanti nasceva invece la vera Radio Peter Flower. Successivamente la sede della radio sarà trasferita dapprima al primo piano di via San Michele del Carso 2, poi in via San Galdino 5, sempre a Milano. Radio Peter Flower trasmetteva in FM sui 104.5, 96.9 e successivamente 104.8 e 100.6. Inizialmente era una radio con tanta musica rock, ma con la direzione di Mario Panda, ex Radio Baboleo, si ammorbidirà un po'. Tra le voci storiche, quelle di Jody Passatutto, Franco Lazzari appunto, Ezio Costa, Marco Garavelli, Mario Panda, Max Pagani, Gigi Farina, Franchino Rago, che insieme a Gigi formò successivamente il gruppo Atelierfolie, Thomas Damiani, Giacomo Zito, Guido Monti, Paolo Dini, Nicoletta De Ponti, Clay Wilson, questo nome sicuramente verrà ricordato da molti operatori del settore come il mago dei jingle di 0DB, poi ancora Ronnie Jones, Ivano Lenni, altra voce bellissima, Corrado Trisoglio e tantissimi altri. Dopo gli anni 80 l'emittente entrò in crisi negli anni 90 e a nulla servì il cambio di denominazione in Peter Flowers FM e il cambio di musica. Toccherà infatti ad Ezio Costa l'ingrato compito di chiudere l'ultima diretta il 30 maggio 1993 e dalle sue ceneri nascerà Radio Italia Vera, poi diventata a sua volta anche Station One.
We'll be right back.
Con questa bellissima canzone dei Simply Red, It's Only Love, siamo arrivati al momento del collegamento con la redazione di radiolondra.me. Immancabile, come in ogni puntata di Radio Pirata, la radio nella radio, ci aspetta Gioacchino Stallone da Marsala con la sua rubrica In contatto con il mondo.
Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Oggi, cari amici, vi parlo delle onde radio. Le onde radio viaggiano nello spazio alla velocità della luce, ossia a 300.000 km al secondo. Alcune bande delle onde radio vengono riflesse dall'ionosfera verso Terra. Queste sono le onde medie, lunghe e corte. Le onde radio fanno funzionare oggi internet e i telefonini. Cari amici, per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto. Chi desidera avere informazioni sull'ascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala, Trapani, Italia.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi,
le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance, ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman,
Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Il tema di oggi è quello del buon selvaggio, un tema che ci porterà a conoscere qualche nobile pensatore, qualche opera letteraria, un paio di film e qualche riflessione che non fa mai male. Ma andiamo con ordine. Sigla!
La sveglia ha condizionato il mio sonno. Lavorare, ma ne ho bisogno. C'è tanto traffico da impazzire. Io prima o poi proverò a fuggire. Domani un altro giorno. Mi sono posti questi visi di cera. Ma non è te che voglio amare stasera. Domani un altro giorno.
Eccoci qui. Il buon selvaggio, prima che un tema letterario, è un concetto filosofico e culturale che affonda le sue radici nel primitivismo del XVIII secolo e successivamente trova campo fertile nel romanticismo. Il concetto è quello per cui l'essere umano, lasciato libero dall'influenza della società moderna, è fondamentalmente incapace di compiere il male. Mi spiego meglio. La società, non necessariamente quella in cui viviamo noi, ma la società intesa come insieme organizzato di individui orientati verso lo scopo dichiarato di progredire, soprattutto in campo economico più che sociale, toglierebbe all'individuo quello che viene chiamato amor di sé. L'amor di sé è l'istinto di conservazione che porterebbe l'essere umano ad una naturale empatia nei confronti dei propri simili, non per motivi morali o etici, ma proprio perché naturalmente portato a provare tale sentimento dalla sua stessa natura, scusate le ripetizioni di natura. Da non confondere con l'amor proprio, che è esattamente il contrario. Storicamente il più grande sostenitore di questa tesi è Jean-Jacques Rousseau, filosofo, scrittore e musicista svizzero vissuto nel Settecento. Il suo pensiero ha influenzato la Rivoluzione francese e successivamente il romanticismo, la politica, la sociologia, la psicologia e la pedagogia. Ecco, non proprio un tipetto qualunque. La sua visione, per quanto riguarda la natura dell'uomo, è che l'essere umano nasca neutro e che venga influenzato nei suoi pensieri e successivamente nelle sue azioni da dalla società in cui vive. La soluzione sarebbe quindi semplice, basterebbe togliere dalla società tutti gli aspetti che portano alla corruzione dell'individuo, lasciando solamente gli aspetti che lo portano nella direzione più virtuosa. Il nocciolo della faccenda però è tutto lì. Quali sono gli aspetti che vanno tenuti e quali vanno tolti? Ecco, tenete conto che per il nostro Rousseau, che era un grande credente, la discriminante è: quello che ha fatto Dio è buono, quello che fanno gli uomini è cattivo. Allo stesso tempo però mi nega il concetto di peccato originale. E qui nasce un altro problema: la fede in Dio deve essere una sola e quale? Capite bene che il dibattito non è proprio di quelli da salotto di Barbara D'Urso, e infatti contro Rousseau si sono scagliati filosofi come Hobbes, Voltaire e successivamente anche Freud e, a suo modo, filosofo anche lui, Stanley Kubrick, mentre in suo favore abbiamo gente come il primo Leopardi, quello dell'infinito e non quello del pessimismo cosmico per intenderci, e Darwin e Gandhi. La situazione è quindi piuttosto ingarbugliata, ma cerchiamo di renderla un po' più semplice. Da una parte abbiamo chi crede che l'uomo nasca fondamentalmente buono, o quantomeno neutro. Dall'altra abbiamo chi crede nel concetto homo homini lupus, e cioè che le azioni dell'uomo siano dettate dall'istinto di sopravvivenza individuale e dall'istinto di sopraffazione. Ecco, come sempre io credo che la verità stia nel mezzo. Se la società tende alla crescita di tutti i propri componenti per evolvere in ogni campo e non solamente in quello economico, è molto più probabile trovare una concentrazione di persone empatiche maggiore rispetto ad una società in cui il successo economico personale è anteposto e spesso contrapposto allo sviluppo d'insieme della società. Questo pensiero mi porta però a riconoscere che le società che mantengono un rapporto armonico con la natura sono statisticamente del primo gruppo, mentre il secondo è formato da popolazioni che non tengono in considerazione il ruolo che il nostro pianeta ha nello sviluppo della vita. Ecco, detto questo, direi che è il momento di fare una pausa di riflessione, e visto che siamo in tema di ecologia e disaccordo tra le persone e le popolazioni, ho pensato di dare una possibilità alla pace. ovviamente non devo dirvi che canzone era e chi cantava, vero? Torniamo al nostro buon Selvaggio, lo abbiamo lasciato nelle mani di Jean-Jacques Rousseau a livello filosofico, politico, sociale, ma il tema, come potete immaginare, ha avuto diversi risvolti anche a livello culturale, che non si fermano certamente al XVIII o XIX secolo. Parliamo ad esempio del personaggio di Venerdì, il selvaggio delle avventure di Robinson Crusoe di Daniel Defoe del 1719, o della creatura di Frankenstein di Mary Shelley del 1817, o di Tarzan di Rice Burroughs del 1912, o il barone rampante di Italo Calvino del 57, o gli Ewoks del Ritorno dello Jedi dell'83. Ecco, capite come il tema sia stato sfruttato ampiamente nel corso dei secoli. Vorrei però soffermarmi a livello cinematografico su due chicche, che sono Il ragazzo selvaggio di François Truffaut del 1970 e Nell di Michael Apted del 1992. I due film hanno alcuni tratti in comune. Primo, il protagonista. In entrambe le pellicole il personaggio principale è una persona cresciuta senza contatti con la civiltà. Nel primo caso si tratta di un bambino, probabilmente indesiderato, che è stato lasciato a morire nella foresta, ma che nella foresta ha trovato la sua dimensione fino all'arrivo degli uomini, per così dire, civilizzati. Nel secondo caso, invece, Nell, si tratta di una ragazza che è cresciuta dalla madre come un eremita e che alla morte di quest'ultima viene scoperta dalle persone della cittadina più vicina. Secondo tratto in comune è il fatto che entrambi i film siano tratti da storie vere. E il terzo tratto in comune è la trama. In entrambi i casi i componenti della società vogliono riportare il o la protagonista in seno a quest'ultima, perché convinti che la condizione naturale umana sia quella dell'animale sociale, e in entrambi i casi nel frequentare la persona si rendono conto che probabilmente l'ambiente giusto per i protagonisti sarebbe quello in cui sono stati trovati. Nonostante i 20 anni di differenza nella realizzazione, nonostante il fatto che Il ragazzo selvaggio sia ambientato in Francia subito dopo la Rivoluzione francese, mentre Nell sia ambientato negli anni 80-90, e nonostante la diversa modalità in cui viene trattato l'argomento, il concetto che sta alla base è quello che, se vogliamo, ci fa tirare le fila del tema della puntata. Ed è proprio quello di lasciare che sia la natura e non l'essere umano a guidare le nostre azioni. In definitiva, dovremmo forse iniziare a pensare di fermarci un po' a riflettere su quello che realmente conta nelle nostre vite e non dedicare i nostri sforzi ad appagare il desiderio compulsivo nei confronti di tutti quegli accessori che non ci servono a nulla, ma che ci sono ormai diventati indispensabili per giustificare la superficialità e la vacuità delle nostre esistenze. E allora sì che il buon selvaggio ci insegna a recuperare quello che di veramente umano c'è all'interno di noi stessi. E allora forse Rousseau un po' di ragione ce l'aveva, se nella realtà le persone che vivono al di fuori della società riescono a vivere pienamente la propria vita senza popolarla di inutili orpelli che riescono solamente ad allontanarci dalla vera realtà, quella con la R maiuscola, quella che ad esempio Nell riesce a vedere quando è in riva al lago o all'interno della foresta, o quella che Victor, il protagonista del ragazzo selvaggio, vede mentre si affaccia dalla finestra e beve un bicchiere d'acqua, che lì diventa il premio per aver svolto correttamente un esercizio e non più il sacrosanto diritto di ogni essere umano. E visto che stiamo parlando di ragazzi selvaggi, l'occasione mi è propizia per farvi ascoltare uno dei pezzi più duri dei Doors, Wild Child.
Rains and the trees of the night. A hollow idol's eye. Wild child, full of grace, savior of the human race, up to face, up to
Ed erano proprio i Doors di Jim Morrison con Wild Child, tratto da Soft Parade del 68. Torniamo al nostro buon selvaggio. Il tema è stato trattato anche negli anime. L'esempio più intrigante, almeno per me, è quello di Conan, il ragazzo del futuro, serie di Hayao Miyazaki del 1978. Hayao Miyazaki, altro abitué come Asimov di Topos in Fabula. Conan, il ragazzo del futuro, è tratto dal romanzo The Incredible Tide di Alexander Key del 70, uno dei rarissimi casi in cui la trasposizione è meglio dell'originale. Se come me vi siete innamorati della serie quando eravate piccoli, ecco, non commettete l'errore di leggere il romanzo, perché non regge assolutamente il paragone. In ogni caso, la visione complessiva che emerge dall'opera è quella della speranza nelle nuove generazioni. Conan, Lana e Gypsy, che sono i protagonisti della vicenda, sono il nucleo di quello che dovrebbe e potrebbe essere l'umanità, legata alla natura, ottimista, aperta, piena di speranza nei propri simili, esattamente quello che le nuove generazioni del mondo reale non sono. Io personalmente sono ottimista, non tanto nei confronti dell'umanità, ma nei confronti del pianeta. Se noi non riusciremo ad andare d'accordo con la Terra, saremo destinati ad estinguerci, ma la Terra andrà avanti, o meglio, continuerà a girare intorno al Sole fino alla fine del suo ciclo naturale, senza curarsi se quei piccolissimi ed insignificanti esseri che la popolano si rendono meno conto di quanta fortuna hanno nell'essere consapevoli della propria esistenza. A questo punto, dopo questa puntatina leggerina, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio la ciurma, o quando volete venire a fare uno spuntino qui sotto, siamo sempre aperti. Vi do appuntamento come sempre lunedì prossimo, perché guardiamo tutti al lato positivo della vita.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. When you're in the World Cup, all your hopes are up, and everybody wants your team to win, and they go and let you down and come slinking back to town. It's time for this daft song to begin. So always look on the bright side of life. Cheer up, next time. Always look on the bright side of life. Is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death, just before you draw your terminal breath. It's true. You'll see it's all a show. Keep on looking.
cameo di Anna. Il cameo di Anna.
Thank you.
cameo di Anne.
Ed eccoci alla conclusione di questa 152esima puntata di Radio Pirata alla radio nella radio, puntata che ci ha portato le notizie riguardanti la radio e la sua storia, alcune novità riguardanti le onde corte e non solo, questo nuovo social network per i radioamatori, diciamo un po' monotematica sulla questione di Radio Capodistria, ma è comunque uno dei fatti che cercheremo di seguire attentamente nelle prossime puntate. Vi ricordo comunque che se volete aggiornamenti su questa situazione c'è sempre il servizio podcast di Tal Radio, che è sicuramente una delle voci più autorevoli e più informate appunto sulla questione. Grazie a Gioacchino Stallone, grazie a Luca con il suo Buon Selvaggio e grazie anche ad Anna con il cameo di Anna e con la musica di Albinoni questa settimana, che ci ha fatto concludere con queste bellissime melodie. Prossimo appuntamento per Radio Pirata, la radio nella radio, si rinnova la prossima settimana ed esattamente lunedì, come al solito, alle 19 su iastradio.com. Sempre su Iastradio ci ascoltate anche il giovedì mattina alle 11 e la domenica sera alle 23. Sempre di lunedì invece ci ascoltate anche alle ore 21 su Radio RCS. Potete sintonizzarla in FM sui 98.6 per il Basso Veronese e la Lessinia e 91.5 per il Basso Lago di Garda. Chiaramente ricevibile, come sempre ricordiamo, anche sul canale 783 del digitale terrestre, che va a coprire il Veneto, parte dell'Emilia-Romagna e parte della Lombardia. E logicamente sul sito www.radiorcs.it potete seguirci in streaming il lunedì alle 21 o comunque riascoltarci quando volete dalla pagina podcast, appunto con questo sistema che secondo me è una delle cose più comode e geniali degli ultimi periodi. Le podcast radio e podcast, di questo ne abbiamo già parlato tante volte e continueremo a farlo anche nelle prossime puntate. È tutto da parte mia, da parte di Gabriele. Buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica.
Radio Pirata, la radio nella radio.